Gufi, civette e lugubri presagi. Un racconto liberamente tratto dal libro Non c'era una volta di Aldo Martina, Edizioni del Faro. I gufi, le civette, gli allocchi, l'assiolo e il barbagianni sono gli uccelli che da sempre simboleggiano il funereo e, parola mia, non ho mai incontrato nessuno che non fosse perlomeno a conoscenza di tale nomea, a prescindere che ci credesse o meno. Del resto ci vuol poco a verificare che si tratta proprio della credenza più diffusa sui rapaci notturni in buona parte dell'Occidente. Ampliando per un momento l'orizzonte storico-geografico, si scopre però che a questi rapaci notturni sono state attribuite facoltà in verità anche contrapposte, a seconda dei popoli e delle civiltà. Per esempio, nell'antica Grecia la civetta era venerata in quanto sacra ad Atena, la dea della sapienza, delle arti e della guerra, e nella Grecia moderna la sua effigie compare nella moneta da un euro. Invece nella cultura, che trova origine nel mondo latino, gufi e civette venivano visti quali portatori di sventura e non a caso chiamati con l'appellativo di strix, cioè strega, da cui il nome di strigiformi. Nel Medioevo gli strigiformi vengono demonizzati al punto da essere affiliati ufficialmente alla stregoneria, in compagnia di pipistrelli, gatti e altri ancora. Anche in molti paesi dell'Africa vengono associati ai demoni, mentre nell'estremo oriente sono visti come protettori e portafortuna, come anche presso molti popoli nativi del Nord America. Il mondo anglosassone, discostandosi dalla visione negativa prevalente nell'Europa occidentale, attribuisce loro virtù positive, come la saggezza, probabilmente perché capaci di vedere al buio, e per questo diventano il simbolo degli studiosi. Per i bambini moderni vale questo stesso simbolismo. Il gufo è colui che dà consigli, magari con un fare un po' burbero, ma in definitiva è il saggio per antonomasia, immagine spesso rafforzata dagli occhiali e i libri tenuti sotto l'ala. Nella società civile moderna la situazione si è ribaltata e l'affezione per questi rapaci ha preso sempre più spazio. Naturalmente il grosso merito va alla ricerca e alla divulgazione scientifica, che hanno reso note a tutti le straordinarie capacità di questi meravigliosi animali della notte. E quasi a voler ricomporre l'immagine storpiata del passato, è finalmente giunto il momento della rivalsa, con la moda delle statuine, che prodotte in qualsiasi forma e materiale sono ormai diventate per molti, me compreso, veri e propri oggetti da collezione e per tutte le tasche. Ma riprendendo il discorso, perché i gufi, le civette e tutti gli altri strigiformi erano e per certi versi sono ancora additati come portatori di mala sorte? Intanto perché la loro frequentazione delle case diroccate, delle antiche rovine, dei muri di pietra fatiscenti, come quelli dei vecchi cimiteri, veniva vista come simbologia della desolazione e della distruzione. Sappiamo invece che molti di loro hanno semplicemente la necessità di trovare delle cavità di varia natura dove deporre le uova. Ovviamente anche il fatto di andarsene in giro di notte era un fattore che di per sé penalizzava enormemente la loro popolarità. A questo proposito è necessario fare qualche chiarimento circa gli adattamenti alla vita notturna che hanno reso questi uccelli praticamente unici. Fermo restando la convenienza evolutiva di occupare una nicchia ecologica disponibile, un gruppo di uccelli dell'inizio del Cenozoico scelse di cambiare stile di vita trasformandosi nell'arco di una sessantina di milioni di anni in quelli che poi si sono rivelati essere degli straordinari cacciatori di notte. E proprio questi adattamenti li hanno portati a sconfinare nella sfera delle più nefaste superstizioni umane. Ad esempio la loro visione notturno-crepuscolare, che è favorita da speciali cellule fotorecettrici poste sulla retina, chiamate bastoncelli, e che sono sensibili al movimento e alla luce. I loro occhi ne hanno una elevata densità, per questo sono enormi, e occupano gran parte dello spazio disponibile nel cranio. Le grandi dimensioni di questi occhi sono inoltre il motivo per cui rimangono fissi. Praticamente non c'è lo spazio nella loro testa per alloggiare i muscoli che potrebbero muoverli. Per questo, e grazie anche alla presenza di ben 14 vertebre cervicali, l'immobilismo oculare viene compensato con una straordinaria capacità di ruotare il cranio, addirittura di 270 gradi. Questo è reso possibile anche dalla particolare rete vascolare del collo che è fatta in modo da impedire l'interruzione del flusso sanguigno. A questi due caratteri aggiungiamo anche la posizione frontale degli occhi, che favorisce la visione binoculare e quindi la percezione della profondità di campo e delle distanze. Infine anche la forma compatta del corpo, vagamente umanoide. Alla luce di tutto ciò possiamo capire quanto l'insieme di questi caratteri debba aver suggestionato l'ingenua mente umana dei secoli passati. Provate a pensare di essere quel viandante del XII secolo, superstizioso per natura e cultura, che si trova obbligato ad attraversare di notte una foresta con l'unica luce di una lanterna e forse della luna. Come vi sentireste trovandovi davanti, dritto su un ramo, un essere voltato di schiena che sentendovi arrivare ruota la testa all'indietro fino a fissarvi con un'espressione arcigna e penetrante? Chi ha visto la bambina Regan nel film L'esorcista può farsi un'idea alquanto simile. Gli adattamenti alla vita notturna non sono in realtà finiti in questi uccelli. Cosa dire infatti della loro capacità di volare senza fare il benché minimo rumore? Nonostante alcuni di loro raggiungano aperture alari ragguardevoli, addirittura 1,80 m nella femmina del gufo reale, possono volare poco sopra la vostra testa e neanche ve ne accorgereste. Ovviamente il volo silenzioso non è dovuto a immaginarie capacità diaboliche, come si credeva nel passato, ma ad una esclusiva e morbida microsfrangiatura delle penne del volo, le remiganti alari, che permette all'aria di scivolare lungo di esse piuttosto che impattarvi rumorosamente. La ragione di questo caratteristico adattamento alla silenziosità è per consentire all'udito del rapace, addirittura più sviluppato della vista, di intercettare più facilmente le prede. Il rumore delle proprie ali, infatti, non solo disturberebbe l'ascolto durante il volo, ma avvertirebbe le prede stesse del pericolo in arrivo. E questa è la grande differenza tra i rapaci notturni e quelli diurni. I primi cacciano privilegiando l'udito e i secondi la vista. Il piumaggio degli strigiformi, ad eccezione del barbagianni che nelle parti ventrali è candido come un fantasma, e la sensazione vedendolo dal basso è che lo sia veramente, anche per gli occhi completamente neri, ha una colorazione camouflage. Perciò di giorno, quando dormono immobili su un ramo, si confondono mirabilmente con la vegetazione e la corteccia dei tronchi. Dal punto di vista canoro, c'è da dire che hanno tutti quanti, e per loro sfortuna, una voce sgraziata, tendenzialmente lugubre o perlomeno triste. Perciò i loro versi erano sempre e univocamente considerati dei messaggi premonitori di morte. Tuttavia, anche il modo di vocalizzare è riconducibile ad una forma di evoluzione adattativa. Sappiamo infatti che gli uccelli cantano per comunicare il possesso di un territorio e la disponibilità a formare una coppia riproduttiva. Nel caso dei rapaci notturni, il bosco è quasi sempre il loro habitat principale e le vocalizzazioni che giungono più nitide e lontane in ambienti pieni di ostacoli fisici come i rami, foglie e tronchi sono proprio quelle emesse con le frequenze più basse, prive dei tanti virtuosismi tipici dei piccoli passeriformi come i trilli, i fischi e i gorgheggi. Subentra poi anche la funzione del disco facciale, che similmente ad un'antenna parabolica e al volto umano, amplifica e dirige verso l'uno o l'altro orecchio, spesso asimmetrici, i suoni, i rumori, il richiamo di un partner piuttosto che il leggero movimento di un topolino sul terreno. Un tempo i morenti venivano comunemente vegliati dentro casa. Perciò nella notte spiccava quell'unica luce che, isolata, si irradiava attraverso i vetri della camera da letto. Allora, come oggi, l'illuminazione richiamava falene, coleotteri e altri insetti notturni. Insieme a loro arrivava ogni tanto anche una civetta oppure un assiolo, che, approfittando del davanzale illuminato, si posavano in attesa delle piccole prede, suscitando l'inevitabile raccapriccio dei parenti, afflitti e scongiuranti. Stessa attrattiva veniva esercitata probabilmente dai lumini dei cimiteri, così come oggi capita con i lampioni e le insegne luminose lungo le strade. Questi meravigliosi uccelli hanno pagato caro i loro stratagemmi adattativi e, nonostante siano stati per lungo tempo bruciati, smembrati, accecati e inchiodati sugli usci delle case, sono riusciti a sopravvivere, spuntandola sui nostri più meschini pregiudizi, e finalmente oggi sono anche protetti dalla legge.